Terzo anello, Damasco, con Luigi Lombardi Vallauri.
In questa quarta ora di Damasco, dopo il libro dell'avventura, il libro della fede, il libro della letteratura, guardiamo verso il libro della conoscenza. Contempliamo il libro della conoscenza, cioè il libro della filosofia e della scienza, ma viste non come specialità tecniche coltivate da professionisti, ma come vie di contemplazione dell'essere. Io ho sempre sentito che la conoscenza deve essere qualcosa che non è semplice nozione, ma che è realizzazione, cioè risveglio alla realtà. E secondo me proprio questo risveglio stupito, intellettualmente stupito alla realtà, che io chiamo realizzazione, è la via forse principale della mistica laica. Prima di dire quali argomenti di conoscenza ho scelto, vorrei inserire qui una riflessione sul fatto che anche il libro come tale può essere contemplato, direi, letterariamente. In questo sarebbe stato assolutamente supremo Proust. È chiaro che ci sono libri che sono nati per essere rilegati in pelle e altri che sono nati per essere scritti col pennello e l'inchiostro su carta giapponese. Ma questo è tutto l'aspetto materiale del libro che distingue un libro dall'altro e forse un genere di libro dall'altro, ma poi il libro è un paesaggio. Al di là dell'edizione, il contenuto del libro, il contenuto tipico è un paesaggio e questo paesaggio per esempio ha dei colori. Ho già detto che il libro di avventura per me era i grandi azzurri celesti degli oceani, i bordi di bianco delle onde o delle montagne, gli intrichi verdi, ma prendendo il libro della fede che è stato il nostro secondo, è chiaro che è un libro dai colori viola, di nero e oro brunito della pianeta, dei candelieri, è il bianco delle celle vuote, è il bianco e nero delle celle col crocifisso, è l'odore d'incenso, bianco, 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 le casette dei missionari, e la durezza dei banchi sotto i gomiti, sotto le ginocchia. Dobbiamo capire che se l'archetipo libro di quel tipo, l'archetipo libro, non è solo un oggetto materiale, ma è un significato. Questo significato ha delle caratteristiche e mi spiace di non essere Proust, di non avere il tempo per descrivere le caratteristiche dei 5 libri che ho evocato. Io vi prego di farlo per conto vostro, sarebbe tutto un capitolo affascinante. E forse mi limito a notare una cosa. Stiamo parlando di libri significato e quindi i colori dei significati non sono vernici su oggetti, ma hanno più la natura di luci colorate, un po' come quelle luci che si vedono nuotando senza maschera, l'azzurro, il bianco, il verde allo stato puro. Forse sono come colori attraverso vetri o proprio trasparenze colorate. I colori dei libri o dei tipi intesi come significati sono più luci e trasparenze colorate che non colori di cose. Ho scelto 4 tipi, 4 sottotipi di libro della conoscenza e ho deciso di chiamarli così. Il libro del necessario, il libro dell'immane, il libro del brulichio, il libro dell'incomprensibile. Il libro del necessario. Io ho incontrato il concetto di necessario anzitutto nella metafisica di Dio. Dio era l'essere necessario. E io penso che tutte le volte che la mente umana si concentra su questo, qualcosa che è per virtù propria da sempre e per sempre, il non nato, che sia il Dio degli ontologi, che sia il Brahman degli induisti, che sia la sostanza di Spinoza, la mente umana scende a un livello che, almeno momentaneamente, come un colpo di sciabola nell'acqua, la trasforma e le dà la sensazione di avere veramente toccato il supremo. Un incontro con la necessità, con il concetto di necessario, è stato per me l'etica di Spinoza, questa idea vertiginosa che se c'è qualcosa, esiste qualcosa da sempre, perché se ci fosse stato un momento di blackout totale, dal nulla non sarebbe scaturito in nulla. Se esiste qualcosa da sempre, e questa cosa è la sostanza senza origine e senza fine, esistente per virtù propria. È stato, e il ricordo è su un balcone affacciato a Dronero, a chiome di alberi, e sotto profondamente scavato in un letto di roccia il fiume, e un'ennesima volta l'effetto era mozzafiato. Ma la stessa cosa avevo trovato naturalmente nel mio tomismo alla Gregoriana, perché Dio è l'essere necessario, il da sempre e per sempre per virtù propria. Ma mentre Dio è oggetto di brancolamento e forse di atto di fede, anche il Dio metafisico, incontriamo un necessario incontrovertibile nella matematica. L'ontologia degli enti matematici ci fa toccare con mano ciò che è così e non può essere altrimenti, da sempre e per sempre, in questo mondo e in ogni altro, per virtù propria e non per nascita. La matematica è logos, è qualcosa che è sottratto ad ogni autore, non è una creatura né di Dio né della storia né dei matematici, è un insieme di significati, una Gerusalemme celeste, di significati e di rapporti necessari.
I concetti matematici primitivi, sia geometrici che soprattutto numerici, per esempio i naturali positivi, sembrano tali da non poter non venire in mente a qualcuno prima o poi. Non sembrano il prodotto di invenzioni personali, come le forme artistiche. Sembra che di fronte ad essi le menti che li pensano siano fungibili. Anche le proposizioni matematiche primitive, per esempio i rapporti semplici tra numeri naturali e le loro conseguenze logiche, non sembrano il prodotto di atti di invenzione creativa, come un verso poetico, un ritrovato tecnico, una città. Hanno caratteri di necessità ed eternità. L'impressione è che la commedia non avrebbe potuto essere senza l'infungibile individuo Dante. I teoremi sui triangoli avrebbero potuto essere anche senza i fungibili individui Pitagora e Euclide. E che la commedia sia contingente e mortale, che per esempio una volta dimenticata da tutti e sparitane ogni traccia, nessuno possa riscriverla, mentre la matematica possa rinascere senza fine, purché ci siano menti matematiche. I poeti devono ottenere risultati diversi, i matematici devono ottenere risultati identici. I teoremi vengono scoperti e dimostrati, non inventati o creati. Teoremi diversi da poemi. Ancora più evidentemente, le proposizioni matematiche sono vere, false, valide, non valide, per motivi intrinseci, di contenuto, e non per statuizione di un soggetto qualsiasi, divino, angelico, umano. Non sono il prodotto di atti di volontà, sfuggono al potere. Non sono in potere del potere. Riprendendo un'indimenticabile pagina di Thomas Mann, se il padrone assoluto dicesse 2 più 2 fiat 4, il regno angelico del rigore inarcherebbe cautamente, ma inequivocabilmente, il sopracciglio, quasi a significare «ce n'era bisogno?». E se invece dicesse 2 più 2 faccia 5, l'inarcamento significherebbe «senti, senti», e sarebbe, sempre con la cautela del caso, molto marcato. Il padrone non può che o decidere inutile o decidere sbagliato.
Io credo di avere incontrato per la prima volta l'emozione da matematica in un libro di Giovanni Melzi, un collega di Milano oggi morto, che era proprio Perché la matematica. Spiegava che noi nella matematica cerchiamo questo contatto con il necessario, che è il cuore stesso del platonismo. Io mi trovavo in treno, leggevo ed ero trasportato al di sopra del tempo, nell'eternità eternamente identica a se stessa. Certamente una delle nostalgie fondamentali dell'animo umano. Il libro di metafisica e il libro di matematica mi hanno dischiuso, sono stati la Damasco dell'epifania del necessario. Ma devo passare al mio secondo libro, il libro dell'immane. Avete capito che si tratta del libro della astrofisica e della cosmologia, del libro dell'universo nel suo insieme, immane perché sono dimensioni di tempo e di spazio che non riusciamo assolutamente a realizzare, le possiamo solo nominare o calcolare, ma immane perché la cosa prima è la cosa inspiegata. Molto prima della vita l'universo fisico fu, e che si tratti di esplosioni, di singolarità iniziali, che si tratti di plasmi, che si tratti di stringhe, è lì comunque che sembra essere avvenuto il passaggio all'essere. Questo passaggio è certamente avvenuto nel modo in cui è avvenuto. Non è possibile che il mondo non sia nato nel modo in cui è nato. Questo è vertiginoso e certo, ma non sappiamo come, non riusciamo a rappresentarci come sia sorta questa cosa irrappresentabile, immane per non spiegazione, immane per vastità, immane per violenza, perché le esplosioni chiamate stelle sono qualche cosa che anch'essa supera la nostra immaginazione. E tuttavia questo immane è perfettamente dominato dalla matematica, c'è questo congiungimento della violenza con la matematica che riempie il nostro animo di kantiano stupore.
Avanzando in questo logos paesaggio, che si diversifica anche per approcci insieme con gli ambiti, la prima cosa che colpisce, nel senso proprio di un colpo, passando alla fisica, è il contrasto violento tra la non violenza, anzi non attività, inerte autoidentica verticalità di matematica e logica, e la violenza dello scenario fisico. Si esce dal climatizzato, insonorizzato archivio di cristallo delle necessità impassibili. La porta dell'eterno si chiude alle spalle. Ed ecco, siamo gettati nello scenario selvaggio delle manifestazioni della potenza, nel bellum corporum contra corpora. Masse, forze, forme si generano, si attraggono, si scontrano, trapassano le une nelle altre, irradiano, esplodono, implodono. Lo spazio, umanamente immane, si ripartisce in freddi umanamente intollerabili, vetrificanti, e caldi umanamente intollerabili, gassificanti. Violenza, metamorfosi, dismisura. Al primo impatto il fuori fisico è caos. Appare nel pieno bagliore dell'evidenza il contrasto tra il mistero della necessità e il mistero della potenza, perché nulla nel logos protologico, che pur regge l'ente fisico, esercita causalità efficiente. Dire che una teoria spiega un fenomeno quando il fenomeno è matematicamente deducibile dai principi della teoria, ovviamente non vuol dire che la teoria produce il fenomeno. Non la teoria suscita i miliardi di fornaci cosmiche, ognuna delle quali in grado di volatilizzare i corpi di miliardi di uomini in frazioni di secondo. C'è una violenza radicale, primordiale, quella che l'ente fisico reca al non essere. E c'è una violenza successiva, che le parti dell'ente fisico recano le une alle altre. La formula matematica aspira alla violenza fisica nel vuoto della quiete intelligibile, ma altra, non la quiete, è la scaturigine della violenza. Tutte le formule della fisica sommate non producono un grammo di fenomeno fisico. Nec qui quam in tanta magis est mirabile mole, quam ratio et certis quod legibus omnia parent. Manilio, da Astronomica. Subita in tutto il suo impatto e ben non dimenticata l'inintelligibile irruzione della potenza, è lecito, anzi è atto dovuto, fare tanto di cappello alla teoria matematica del mondo fisico. Con arte sottilissima di Reziario, il Logos, momentaneamente spodestato e disorientato, riprende le dessus, muove dai contenitori in cristallo eterno l'assoggettamento dell'intruso e slegge e lo consegue completo. Altra immagine. Si celebra la copula mirabilis matematica potenza, le cui condizioni necessarie e sufficienti sono A. La regolarità. B. La misurabilità del mondo estruso dalla potenza.
Il terzo libro, il libro della vita, è quello che ho chiamato il libro del brulichio, ma potrei anche chiamarlo il libro dell'infinita, della irrappresentabile complessità, oppure il libro del passato inimmaginabile. Sappiamo tutti che la vita si è sviluppata lungo miliardi di rotazioni del pianeta Terra intorno al Sole, cioè di anni, e è chiaro che un miliardo di anni è un milione di millenni. Se io da un milione di millenni tolgo l'era cristiana, mi rimangono 999.998 anni. Quest'estate, con il mio gruppo di meditazione, ho visitato ad Manisi, in Georgia, gli scavi sull'uomo appena ritrovato, quattro crani, e quest'uomo è datato 1.750.000 anni fa. 1 milione di anni e 750 millenni, e si potevano toccare con la mano le ossa che emergevano lentamente, millimetro cubo per millimetro cubo, sotto la sorveglianza di un laser a tre dimensioni, si potevano toccare le ossa di quell'epoca. E io ricordo di avere poi fatto con i miei amici una meditazione su queste ossa e su questi predecessori, e che sapete che il fuoco è stato scoperto qualcosa come 500 millenni fa. E allora io ho fatto un esperimento di realizzare il passato non partendo da adesso verso il passato, ma dal passato verso adesso, e mi sono detto: noi siamo 1.750.000 anni fa e stiamo mangiando crudo, e ci farebbe tanto piacere mangiare qualcosa di cotto. Beh, aspettiamo ancora 1 milione di anni, è dura, ma resistiamo per 1 milione di anni. A questo punto rimangono soltanto 250 millenni, perché 500.000 anni fa finalmente è stato cotto qualche cosa. La cosa più difficile è stata passare gli ultimi 250 millenni a mangiare carne cruda, aspettando di poter finalmente mettere sotto i denti qualcosa di cotto. Uno dei significati di tutto questo, a parte la realizzazione del tempo, è di sentirci nelle ossa questo passato profondissimo e questa ferina affinità agli altri animali. Io sono animalista e vegetariano, e credo che una delle vie sia proprio quella di sentirci animali dentro, per questo passato ferino che abbiamo. La civiltà ha portato dei grandi vantaggi, ha portato delle cose spaventose. Questa contiguità con il remotissimo, che è anche contiguità con l'animale, è una lezione a cui la scienza ci introduce.
Thank you.
quarto e ultimo libro di conoscenza è quello che mi ha dischiuso la dimensione del contiguo e incomprensibile. È il libro del rapporto tra corpo e mente, tra materia e coscienza. E non abbiamo bisogno di andare lontano perché è quello che sta succedendo in questo stesso istante. In questo stesso istante suoni materiali che io produco in un microfono e che arrivano a voi dai vostri apparecchi colpiscono quei piccoli cavolfiori di carne speciale che sono cervelli umani. E che cosa accade quando arrivano questi fatti materiali, queste onde sonore attraverso canali nervosi diventate elettriche o bioelettriche? Accade qualcosa che nessuno sa spiegare. Accade la trasformazione alchemica e più che alchemica di fenomeni fisici in significati intellettuali coscientemente compresi. La materia, il significante, diventa significato. E questo significato è compreso e questa comprensione è cosciente di avvenire. Io sono cosciente di comprendere e tutto questo avviene in un piccolo cavolfiore di carne speciale che somiglia a un fegato perché ci arriva il sangue rosso ed esce il sangue più scuro, succedono tutte le cose ben note, ma mentre dal fegato non esce che sangue, dal cervello escono comprensioni di significati intellettuali coscienti. Questo infinitamente incomprensibile, che è il nocciolo stesso del nostro mistero, del mistero uomo, sta accadendo in questo istante. Io ricordo che anche qui il giorno e l'ora in cui questo mistero continuo e contiguo mi si è dischiuso per la prima volta e non cessa di immergermi nello stupore realizzativo. È proprio questo che siamo noi. E se posso per un'unica volta aggiungere una riflessione da filosofo del diritto professionale, io credo che questa unione di materia cerebrale, corporeo cerebrale e di significati intellettuali coscienti è il fondamento del diritto, perché è il fondamento anzitutto dei diritti dell'uomo. Gli uomini meritano tutela giuridica e hanno diritti perché sono questo. E in misura diversa o minore, in modo diverso o in misura minore, è il fondamento dei diritti degli animali, perché anche gli animali sono materia matura, organizzata in corpi di inimmaginabile perfezione ingegneristica, associati a stati coscienziali, conoscitivi e affettivi coscienti.
Il cervello, a prima vista, non è molto diverso da un fegato. Come un fegato è una massa rotondeggiante di cellule divisa in due lobi, irretita di nervi e irrigata di sangue. In entrambi il sangue entra da una parte e fuoriesce, avendo subito modificazioni, dall'altra. Entrambi, se il sangue non arriva, deperiscono e muoiono. Il fegato pesa il triplo del cervello, ma questo non è essenziale. Entrambe sono strutture e fanno cose altamente sofisticate. I miliardi di cellule del fegato elaborano e producono principalmente liquidi. I miliardi di cellule del cervello elaborano e producono principalmente impulsi elettrici. Fin qui è tutto abbastanza simile. Dalle cellule epatiche escono osservabili fisico-chimici. Dalle cellule cerebrali escono altri osservabili fisico-chimici. Ma ecco la differenza inconcepibile. Dalle cellule epatiche, oltre ai liquidi che si versano in condotti, non esce niente. Dalle cellule cerebrali, oltre ai liquidi che si versano in condotti e a impulsi che si allontanano lungo nervi, esce qualcosa che non è osservabile in alcuna parte del corpo e dello spazio esterno. Dalle cellule esce soggettività, io, coscienza, mente, pensiero. Qualcosa che per la fisica e la chimica assolutamente non esiste. Già la sensazione, pur non potendo prodursi senza un impulso fisico misurabile, e pur mettendo in contatto il senziente esclusivamente con realtà fisiche, non è, in quanto sentita, avvertita, un fatto fisico, ma intenzionale. Non ha estensione o figura o volume, è estranea alla geometria. Ugualmente è estranea alla fisica e alla chimica. non ha massa, peso, composizione atomica o molecolare. È inaccessibile agli strumenti scientifici. La fisica del cervello non ha mai incontrato e non incontrerà mai una sensazione sentita. Solo la mente conosce la mente. È fondamentale qui la differenza tra sensazione e registrazione, che, questa sì, è un fenomeno fisico accertabile anche dall'esterno della mente.
Care meraviglie ontologiche di carne e intelletto sparse non so dove per l'Italia. Siamo arrivati alla fine della quarta trasmissione, quella sul libro della conoscenza, e domani parleremo, concludendo, di quello che ho chiamato il libro sapienziale e dell'oltre libro, di ciò che c'è al di là del libro. Buona serata.
Damasco con Luigi Lombardi Vallauri. A cura di Cettina Flaccavento. Collaborazione di Mariangela Spitella. Letture di Maria Adele Cinquegrani. Il terzo anello @rai.it